Portiamo i saluti della chiesa di Sesto, dove siamo stati domenica per il ministero. Quindi ci hanno raccomandato tanto di salutarvi. A volte ascoltiamo dei messaggi che sono predicati con così grande chiarezza da rimanere basiti, stupiti, nel vedere che questi messaggi non vengono afferrati, non vengono assimilati, non vengono quasi capiti. Si dice, mancava solo che quella persona veniva imboccata col cucchiaino, anzi è stato imboccato con il cucchiaino, ma non è successo nulla. Com'è possibile tutto questo? E si rimane così sconcertati perché si dice, ma è strano, eppure la scrittura è chiara, sta parlando con chiarezza. Come mai non c'è un riscontro pratico intorno a quello che si ascolta? E lascia un po' di amarezza, diciamo, ecco. Qualche mese fa, forse un paio d'anni fa, cercai di spiegare la Trinità a due delle mie nipote, penso che c'era anche Martina, se ricordo bene, quella volta lì seduta sul divano un paio d'anni fa, c'era Marta, Giulia e anche Martina. E io cercavo un esempio adatto per poter spiegare un po', sai, bambini un po', la Trinità. Giulia mi ferma, dice, nonno, io ho capito. La Trinità è come una torta tagliata in tre parti. Sono solo tre parti, però è sempre la stessa torta. Mi ha spiazzato, sì, è così. Mi rimase veramente spiazzato. Con mia moglie qualche giorno fa abbiamo fatto una visita a una sorella, il cui nome non voglio fare, e abbiamo trattato un argomento abbastanza, una verità abbastanza importante, molto in voga in questi giorni. E da questa sorella io ho imparato un principio davvero importante. La sorella semplice, semplice non vuol dire superficiale, ma intelligente. E questa sorella ha detto, io ho capito una cosa, sono andato alla parola di Dio e ho letto il modo in cui mi devo comportare. Il resto lo metto nelle mani del Signore. Non è bello questo? Io ho letto. Il Signore mi ha detto questo, io lo faccio, quello che succederà dopo, io lo metto nelle mani del Signore. A me ha fatto riflettere molto, è vero? A volte abbiamo bisogno di grandi predicatori per capire certe cose, pensiamo che ci vogliono grandi teologi per capire certe cose. La verità, fratelli, ci vuole un cuore onesto, e ubbidiente, perché le verità della parola di Dio sono semplici da capire. Non tutti sappiamo predicare, non tutti abbiamo un dono di spiegazione, di insegnamento, di predicazione, però tutti possiamo capire la parola di Dio. Ci vuole solo ubbidienza. E l'ubbidienza, guardate, è un modo per dare fiducia al Signore. Quando noi non ubbidiamo a quello che il Signore ci fa capire, non a quello che, di cui siamo d'accordo, ma a quello che il Signore ci fa capire, noi non ubbidiamo, noi stiamo facendo un grande affronto al Signore. È come se gli stessimo dicendo, puoi dire quello che vuoi, ma non sono d'accordo con te. Cioè, non mi interessa quello che tu stai dicendo. Quello che io penso, se mi permetti, è molto più importante. E quindi io divento una specie di Saul, cioè un egolatra, un idolo di me stesso. Tu dici, ma io dico. Perciò, per favore, fate da parte. Perché se mi permetti, tu sei in cielo, non puoi capire queste cose e io sono sulla terra. Allora mi sono chiesto, Ma com'è possibile tutto questo? Non ci dobbiamo arrovellare il cervello. La scrittura ci parla di questo. E ieri con Anila e Armando, io e mia moglie, abbiamo meditato il Salmo 11. Venite nel Salmo 11. Vi dirò quello che sarà possibile, perché il tempo ovviamente non è molto, ma spero che quanto stiamo per dire, chissà, possa far riflettere tutti noi. Leggo per il momento soltanto il versetto 3, che ci dà la ragione e la spiegazione per cui ascoltiamo cose semplici, leggiamo forse leggiamo, non oso dire meditiamo perché andrei molto più in là, però non succede nulla, sono sempre io che ho ragione, sono sempre io che rispetto a Dio ho ragione, è Lui che deve ubbidire a me e non io a Lui. Allora dove sta il problema vero? Sta nel versetto 3. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Cioè, fratello, sorella, è inutile che tu continui. Tu puoi andare avanti, puoi dare la spiegazione fino a quando vuoi, puoi parlare, puoi spiegare, spezzettare, dare un cucchiaino, fai vedere cosa dice il Signore, fai vedere il giudizio che ci può essere, tutto quello che tu vuoi. Ma se le fondamenta sono rovinate, tu non ci fai niente. Non hai nessun potere, niente. Le fondamenta sono rovinate. E notate, non dice le fondamenta non esistono. Perché se noi diciamo senza fondamenta, stiamo parlando di persone che non fanno parte del popolo di Dio. E le persone che non fanno parte del popolo di Dio sono coloro di cui l'Apostolo Giovanni parla nel capitolo 5, versetto 19. Tutto il mondo si trova sotto il potere del maligno. Questi non hanno nessun fondamento biblico. Ma qui sta parlando di fondamenta che ci sono, però sono rovinate. Quando la scrittura parla di fondamenta, di che cosa sta parlando? Che cosa sta dicendo? Cosa vuole intendere? Ebbene, i fondamenti, o le fondamenta, sono tutti quegli elementi che fanno da base ai nostri pensieri, alle nostre azioni, alle nostre scelte, alle nostre valutazioni. Noi valutiamo, noi pensiamo, noi scegliamo sulla base di quello che abbiamo messo nel nostro cuore, nella nostra mente, che abbiamo messo dentro di noi. Vede, la nostra mente è come una centralina, no? Quando mi facevo le passeggiate con Gabriele, figlio del nostro fratello, ad Alconate a un certo punto c'è una centralina elettrica molto grande e dicevo lui, vedi, questa è la centralina. Sai cosa succede nel caso in cui qualche filo si dovrebbe staccare o qualcosa non dovesse funzionare? Che tutto il paese di Alconate starebbe al buio, non funzionerebbe più niente. E così il nostro cervello. Il nostro cervello è la nostra centralina. Se qualcosa non dovesse funzionare dal punto di vista spirituale, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, c'è il blackout, non succede niente, c'è il buio, ci sono le tenebre. Quando le fondamenta sono rovinate, Gino, puoi predicare tutti i messaggi che vuoi. Li puoi snocciolare, li puoi, come dire, masticare, puoi mettere, quello lo sputerà sempre fuori. Perché quando tu vai ad appoggiare qualcosa di biblico, non resiste. È rovinato, è rotto quel fondamento, non c'è. Ad esempio, pensate all'ubbidienza alle autorità civili. A breve, spero molto breve, pubblicherò un libro che ho scritto giù e poi ho finito di scrivere qua, Il movimento dei ribelli. Ci sono tanti movimenti nel mondo, è vero? Ma c'è un movimento che li batte tutti. Li batte tutti per longevità, per, come dire, per ampiezza, il movimento dei ribelli. C'è quelle persone che davanti alla verità ricalcitrano, non vogliono sapere niente, vanno avanti con i loro pensieri, non hanno, anzi hanno, le fondamenta che sono rovinate. Questa è una cosa davvero molto molto triste. Quindi se nel nostro cervello, nel nostro cuore, nella nostra anima, noi ci mettiamo cose diverse, riempiamo di cose diverse da quelle che sono le scritture, le scelte che faremo, i pensieri che avremo, le azioni che compiremo saranno di conseguenza quelli che abbiamo messo dentro. È vero? Allora, quando vi trovate a parlare con qualcuno che cercate di convincere per qualche cosa e dite, ma guarda, la scrittura ci dice, guarda che la parola di Dio dice, e questo non risponde, siete davanti ad un ebete da un punto di vista spirituale, sappiate una cosa, che ha le sue fondamenta che sono rovinate. Se ne ha. Parliamo di credenti, è vero? Perché se non sono credenti le fondamenta non ci sono. Ma parliamo di persone che hanno fatto una professione di fede. Poi lasciamo al Signore se siamo davanti alle persone. Io davvero delle volte rimango veramente basito e dico, ma dico, vorrei qualificare questa persona, ma non riesco, non so come qualificare questa persona qua. Ma voglio credere che questa persona abbia fatto una professione di fede, sia un credente, una credente, tutto quello che vogliamo. Ma le cose certe, se lo è, e rimane freddo, fredda, davanti alla parola di Dio, allora nel suo cuore, nella sua mente, sta mettendo qualcosa che non è il Signore. È pieno di qualche altra cosa che porterà inevitabilmente alla ribellione. La ribellione contro Dio, la ribellione contro gli anziani, la ribellione contro la Chiesa, la ribellione contro le autorità civili, la ribellione contro le autorità scolastiche, tutte le forme di ribellione. È così, fratello. La parola gli dice, quante le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Di che cosa sto parlando in questo Salmo 11? In questo Salmo 11 noi abbiamo tre principali protagonisti. Abbiamo, questi protagonisti sono l'emblema di due verità, anzi di tre verità e di tre atteggiamenti. Abbiamo Saul, il primo re di Israele, per il quale Davide stava scappando e scrive, canta questo salmo. Abbiamo Davide e abbiamo colui che è il, come si può dire, colui che, non scritto nei miei appunti, lo leggo, vediamo. Ecco, colui che è il supervisore, Dio, no? Allora, che cosa sta succedendo qui? Saulo viene eletto re, ma a un certo punto che cosa fa questo, Saulo? Come, in che modo si comporta? Che cosa sta facendo? Saulo si ciba la sua mente, ciba il suo cuore, ciba l'anima sua di violenza, di ribellione contro la parola di Dio. Nel capitolo 13 di Prima Samuele, dopo che ha commesso il primo peccato e che ha cominciato a portarlo verso il fallimento totale, Samuele parla e gli dice, attenzione, perché Dio si è scelto un uomo secondo il suo cuore. Ascoltato questo messaggio. Nel capitolo 15 il Signore gli dà un'altra possibilità, ma Saul non ascolta. E l'unico pensiero che lui ha è quello di far violenza a questo uomo giusto chiamato Davide. E se notate, leggete bene il primo libro di Samuele, lui di tanto in tanto ha qualche lucidità. È vero, sembra quasi che si stia riprendendo, ma poi, dopo tre giorni, dice la scrittura, ancora una volta va contro Davide, lo vuole ancora uccidere, ma hai detto prima, hai detto tre giorni fa che tu perché lui si cibava di violenza, di ribellione, si cibava di tutto ciò che non era la parola di Dio. Lui escludeva dalla sua vita la parola di Dio e quindi era accecato da scopi che sono diabolici. Guardate, fratelli, in questo Salmo 11 per 4 volte troverete la parola giusto, giustizia, ma vogliamo dire qualcosa dopo. Davide che cos'era? Era il servo di Dio perseguitato da Saul, era il servo ubbidiente e non scappa dalla sua responsabilità. Notate come inizia questo Salmo. La prima frase: io confido nel Signore. Perché? Perché se leggete e rimanete di questo Salmo, le persone che vivevano, stavano intorno a Davide, gli stanno dicendo: ascolta Davide, ma perché tu non te ne vai in un posto lontano in modo tale che questo non ti può più perseguitare, non ti vedrà più? E infatti usano un'immagine come dire: fuggi al tuo monte come un uccello, dice alla fine versetto 1. Vedi Davide cosa fanno gli uccelli quando si vedono in pericolo, quando vedono il pericolo, cosa? Volano in alto, perché? Per non farsi prendere. Davide, comportati anche tu così, scappa. Ma Davide non scappa dalle sue responsabilità, non scappa dalle sue responsabilità. E Davide capisce attraverso questo canto che non può nulla che può in qualche modo far riflettere Saul, perché è un uomo che non ha nessun fondamento biblico. Le fondamenta sono rovinate. Guardate, fratelli, è impossibile leggere, meditare, studiare la scrittura in modo serio, in modo fedele, e in modo da dare fiducia a Dio su quello che si sta leggendo e non essere sottomessi alle autorità civili, alle autorità ecclesiali, alle autorità ecclesiastiche di tutti i tipi. È impossibile. Una persona che si dona alla scrittura, che capisce il senso della parola di Dio, non può farne a meno di sentire tutto il bisogno, tutta l'aiuto, la guida dello Spirito Santo per vivere quello che la Scrittura sta dicendo. È impossibile, perché i fondamenti che sta mettendo nel cuore, che sta mettendo nella mente, che sta mettendo dentro di sé, è la parola di Dio. E la parola di Dio è potente da dare intelligenza, sapienza, da dare capacità di vivere. Queste persone che si ribellano sono tutte persone che hanno perso l'intelligenza spirituale, hanno perso la sapienza spirituale e combattono pur sapendo di essere contro la parola del Signore. Hanno i fondamenti rovinati. Non poggia niente su questi elementi se non la ribellione, l'amarezza, è qualcosa di triste. Dio è il supervisore. E notate, dopo che Davide fino al versetto 3 parla di questo, dal capitolo 4, dal versetto 4 al versetto 7, comincia a parlare del Signore. Chi è il Signore? Versetto 7 dice: il Signore è giusto. Allora comincia a parlare della giustizia. 4 volte abbiamo questa parola: giusto, giustizia. Cos'è la giustizia? Come si fa a sapere quando una persona sta vivendo la giustizia di Dio? Attenzione, fratelli, io so cosa sto dicendo. È la giustizia diabolica. Perché in 2 Corinzi, capitolo 11, versetto 13 e 15, è scritto che anche Satana ha i suoi ministri per promuovere la sua giustizia. Guardate che nel mondo non esistono tante potenze, esistono solo 2 superpotenze. Esiste la potenza di Satana ed esiste l'onnipotenza di Dio. Tutto ciò che non è supportato dalla parola di Dio, parliamo della giustizia, cosa significa? Significa che è supportato dalla giustizia che viene dai servi di Satana. Guardate, fratello, questo è un test su cui noi possiamo lavorare. Io devo fare una scelta, devo compiere un'azione, devo avere dei pensieri. Cosa faccio? Prendo la parola di Dio e leggo e dico, ah, ma il Signore sta dicendo che è sbagliato. Sta dicendo che non devo fare così. Quindi, se ubbidisco, io mi trovo a vivere la giustizia di Dio. Se invece io non ubbidisco, non è una giustizia umana, non è una giustizia sentimentale, è la giustizia che viene da Satana. Vorrei che ci portassimo a casa questo messaggio. Se io quello che sto facendo, sto pensando, sto scegliendo, è contrariamente a quelle che leggo, io sto adoperando la giustizia di Satana. E se questa giustizia di Satana io la promuovo, io non soltanto sono in peccato contro Dio, ma divento anche un servo della giustizia di Satana, perché sto proponendo qualcosa che Satana mi sta dicendo di propinare agli altri. Un esempio che ho sempre fatto, che voglio fare per concludere questa nostra riflessione, perché la scrittura non ci dà soltanto i principi, le verità, diciamo il fondamento dottrinale, se vogliamo, ma ci parla anche di esempi dove ci fa vedere che le cose stanno proprio così. Un esempio che conosciamo tutti molto bene, e vi prego, per terminare, venite per favore nel Vangelo di Matteo, capitolo 16. Vangelo secondo Matteo, capitolo 16. Noi dobbiamo essere chiari su questo. Quando in Seconda Corinzi noi leggiamo il capitolo 11, dal 13 al 15, che parla della giustizia di Satana, non sta parlando degli angeli, dei demoni, di queste persone, no. Sta parlando di uomini che propinano qualcosa che è contrariamente alla Scrittura. Quindi quando io predico, dico qualcosa che è contrario alla Scrittura, lo sto proponendo, anche se sono un credente, io sono un servitore di Satana. Quando io ad esempio dico si può divorziare e risposare e lo propongo agli altri, in quel momento sono un servo di Satana. Perché sto cercando di propinare qualcosa che viene non da Dio, che viene dal rivale di Dio. Questo deve essere chiaro. E se noi abbiamo capito questo, dobbiamo ravvederci. Allora, capitolo 16, ripeto, lo conosciamo molto bene, dal versetto 21 di Matteo, leggiamo: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Che dite? Pietro era uno che odiava il Signore? Era uno che non voleva bene il Signore? Era uno che amava il Signore. Ma di che amore si parla qua? Era uno che voleva bene il Signore. E guardate, Pietro dice: Gesù, vieni qua che ti devo parlare. Lo chiama da parte, no? E questo è letteralmente il significato di seduzione. Seduzione vuol dire trarre qualcuno da un'altra parte. E cosa fa Pietro? Rimprovera Gesù e dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Che bello sentir dire: guarda, devo soffrire e devo andare incontro a dei problemi, devo... No, ma se ti voglio troppo bene io, questo non ti può accadere. Tutto bello, vero? Ma tutto questo che è bello, da chi viene? Viene da Pietro? È Pietro che ha partorito questo pensiero? O viene da un'altra fonte, da un'altra potenza? Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana. Come Pietro e Satana? Ma Gesù, cosa stai dicendo? Pietro ti vuole bene. Sì, ma questo che sta proponendo lui? Perché Pietro sta dicendo: No, scusa Gesù, io qua non capisco più niente. Ma tu cosa hai fatto per morire? È giusto che tu muoia? Hai fatto qualcosa perché tu vada incontro a tutto questo? No, dai. Vedi, Pietro sta usando una giustizia che è di natura umana, sentimentale, emozionale. Bello quello che dice Pietro. Ma Dio che dice di questo? Gesù che sta dicendo di questo esternare molto bello di Pietro? È vero, quando noi esterniamo delle belle cose, eccetera, ma da dove vengono queste cose qui? Dove vengono? Quando uno decide della mia vita devo decidere io, da dove viene una frase così? Viene dal Signore? O viene dall'arroganza, dalla ribellione, dall'orgoglio? Va bene, quelle non sono credenti, d'accordo, ma quando un credente parla così, da dove sta arrivando questo pensiero? E noi cosa diciamo? Beh, è giusto che uno decide per la sua vita. È così? Ma allora non abbiamo cantato. Allora cosa abbiamo cantato prima? La mia vita ti appartiene. Ma allora non ci appartiene. Allora la vita non appartiene al Signore. Allora non è vero che Gesù ci ha comprati. Voi avete sicuramente una macchina, vero? Credo di sì che ce l'avete. Adesso vengo io, prendo la vostra macchina e me la porto lì. Oh, aspetta un attimo. Ma dico, ho pagato 20.000 euro. Io l'ho comprata, è mia. Questa macchina, di questa macchina decido io, non tu. Ma veramente Gesù ci ha comprati? Vedete, noi cantiamo, leggiamo, ma facciamo un po' caso a quelle che cantiamo, leggiamo. Ma veramente io sono stato comprato? Se sono stato comprato, e quindi il padrone è lui, io posso decidere della mia vita? Io posso dire sì, posso dire no, arbitrariamente? Siamo sicuri che siamo cristiani? Siamo sicuri che abbiamo creduto? O siamo dei credenti che non credono alla parola di Dio? Pietro sta usando la sua giustizia. Signore, non è giusto che tu muoia. Per favore, non scherziamo. Cioè, queste cose qua devono capitare ai delinquenti, quelli che rubano, quelli che ammazzano. Tu hai fatto solo del bene e devi morire, soffrire? No, non esiste. Vattene via da me, Satana. Chi si ribella alla parola di Dio è un Satana in miniatura e sta proponendo il pensiero di Satana. Allora guardate bene, fratelli. Gesù conclude e dice: Tu mi sei di scandalo. Perché? Perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ma quanto sei bravo ad avere il senso delle cose degli uomini. La giustizia umana, la giustizia dell'uomo. Ma non è la giustizia di Dio. Perciò quando noi facciamo delle scelte che sono in opposizione alla parola di Dio, noi siamo dei ribelli. E quando le propiniamo, siamo dei servitori di Satana. Allora il Signore ci dirà che cosa? Gino. Non gira, vattene via da me, Satana. Tu stai proponendo alla Chiesa qualcosa che non è biblico. Tu sei diventato un servo di Satana. Sei un credente, sì. Hai fatto confessione di fede. È vero, sei nato di nuovo. Ma quello che tu stai dicendo, quello che tu stai proponendo, è esattamente quello che Satana desidera che gli altri ascoltino e vivano. Fratelli, come sono i nostri fondamenti? Sono rovinati? Siamo credenti, d'accordo, va bene. Nessuno può dire quello è salvato e quello no. Non lo possiamo dire. Siamo tutti credenti. Ma i nostri fondamenti come sono? Sono rovinati? O sono solidi? O sono quelli della parola di Dio che quando dobbiamo fare delle scelte, noi diciamo, Signore, insegnaci. Vogliamo fare la tua volontà. Questo vuol dire portare la chiesa locale dove noi viviamo alla fedeltà, a portare un contributo che onora Dio, onora il Signore e crea quel posto così bello da poter già pregustare un po' di cielo sulla terra. Amen.
Amen.